qui Gesù prende spunto dalla cronaca. Non è abituale, però in questo Vangelo ci è proprio detto questo. Due fatti che hanno evidentemente colpito l'opinione pubblica. Uno che è molto verosimile, perché Pilato era piuttosto sanguinario e perché in Galilea c'era un forte movimento contro la dominazione dei romani, quindi è possibile che questo sia successo, ed è successo nel luogo santo, a Gerusalemme, dove questa gente è venuta per la Pasqua ad offrire i suoi sacrifici, gli animali, nel Tempio di Dio. E poi l'altro fatto, come noi leggiamo purtroppo quasi quotidianamente, di infortuni gravi e mortali nell'edilizia. Qui non si sa se stessero costruendo questa torre o restaurandola, non si sa. Fatto sta che questa torre, che nel villaggio di Siloe, c'è tuttora, è a sud del Tempio in Gerusalemme, questa torre crollando ha fatto ben 18 morti. Allora, la gente di allora, voi sapete, pensava che se qualcuno aveva qualche disgrazia o qualche malattia di quelle molto impegnative, qualcosa doveva aver combinato. Doveva avere sulla coscienza qualche peccato di quelli molto seri. Questa era la mentalità corrente. E Gesù, proprio prendendo spunto e dagli avvenimenti di cronaca e da questa mentalità corrente, affronta la questione subito con modo diretto e dice: voi credete che quelli che Pilato ha ucciso fossero più peccatori di tutti gli altri che si sono salvati? O credete che questi che sono sotto la torre e ci hanno lasciato la vita fossero più colpevoli degli altri abitanti di Gerusalemme? E finisce con una frase tremenda. Dice: no, lo dico con chiarezza, proprio no. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Cari fratelli, Gesù sta dicendo questa cosa a me e a tutti noi. Vediamo di cogliere il senso di questo. Poi andremo successivamente a vedere il senso di questa parabola del fico. Dice Gesù con molta chiarezza: io vi avverto, guardate che il tempo attuale, quello che avete oggi, è decisivo. Intanto nessuno di noi è sicuro di avere il domani. Io non so se voi siete sicuri, io non sono sicuro di arrivare questa sera. Posso dire che lo spero, ma leggo sul giornale che uno sta per alzarsi e andare a scuola e a scuola non arriva. Perché io dovrei essere più bello di un'altra categoria? Non toccate ferro, non è un discorso da paura, è un discorso nel quale Gesù ti dice: stai attento, apri l'occhio, sii vigilante. Due punti, lo traduco: cerca di essere pronto. E cosa vuol dire essere pronto? Star là ad aspettare come la piccola vedetta lombarda sull'albero? No, non è questione di aspettare, è questione di essere pronti a fare delle scelte, non rimandare. E qual è la scelta? Gesù lo dice: convertirsi. Poi veniamo anche su questo, di specificarlo un po'. La Quaresima è il tempo della conversione, già. E in cosa consiste la conversione? La mia. Io ci sto pensando, sto cercando di capire, mi sono anche fatto qualche proposito. Andiamo allo fico sterile. Questo fico non fa niente, sfrutta il terreno, non produce frutto. E dice in sostanza la stessa cosa. Sfrutta il tempo, perché il Signore magari ti sta zappando attorno. Che poi zappare attorno vuol dire anche che il terreno in qualche modo è ferito dalla zappatura. Ma è ferito perché ci sia circolazione di aria, ci sia fecondità, questo terreno non sia troppo compatto e dunque sia più aperto a portare frutto alla fecondità. Ma la fecondità è quella del fico. E allora anche le prove della vita, delle quali noi cerchiamo ad ogni costo di difenderci, di liberarci, sono la zappatura, perché il Signore ci dà ancora tempo, perché il tempo che ci rimane e ci è lasciato per portare finalmente frutto. E se Dio ci sta dando tregua, non vuol dire che il tempo è disponibile all'infinito. Il tempo è decisivo, perché questo altro anno della parabola, questo altro tempo che ci sta dando, ce lo sta dando perché noi prendiamo in mano la nostra vita. Oggi, fino ad oggi, è nata così, e chissà cose buone, ma quante anche abbiamo visto, capito, che non andavano bene. E dunque, se l'abbiamo capito, cosa facciamo? Stiamo lì a sfruttare il terreno? Perché questo tempo che Lui ci ha dato è decisivo. E mentre oggi è il tempo della pazienza di Dio, e dunque della sua misericordia, domani diventa il tempo del giudizio. Il tempo nel quale Lui tira ovviamente le somme. Guardate che è quello che succede in tutte le famiglie. Il ragazzo non studia, dai, vediamo un po' adesso, devi rimediare, organizziamoci, ti daremo anche un premio. È un po' il bastone e la carota, si cerca di capire cosa sia giusto fare, ma poi alla fine la pagella arriva, c'è la scadenza. E se tu hai portato frutto, si vede. Allora il tempo della pazienza, il tempo dell'impegno diventa alla fine, parlo dell'esempio della pagella, diventa il tempo del giudizio. Hai rimediato? No, non hai rimediato. Sei riuscito persino a peggiorare. E il giudizio arriva. E poi oggi mi collego anche alla seconda lettura, e poi tiriamo le somme, dove San Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: guardate che partecipare ai sacramenti, andare in chiesa, non significa essere garantiti per la propria salvezza eterna. Perché è già successo. Tutti nell'Esodo erano sotto la guida di Mosè. Tutti. Tutti sono stati battezzati perché hanno passato l'acqua del Mar Rosso, l'acqua della liberazione. Tutti hanno mangiato la manna, che era il cibo divino disceso dal cielo per loro. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, e perciò furono abbattuti nel deserto. Paolo dice: attenti, questo è avvenuto per noi, perché ci rendiamo conto. Paolo dice per noi, noi qui diciamo per noi. E cosa ci dice? Che non ci serve niente in ordine alla speranza e alla salvezza eterna essere continuamente in chiesa. Se io rimango ancorato, rimaniamo ancorati al nostro vecchio stile di vita, cioè uno stile di vita che non si lascia trasformare dal Cristo. E ciascuno di noi, se ha un minimo di autocoscienza, sa benissimo, inutile che diciamo, ma il Vangelo non è chiaro. Ahimè, è fin troppo chiaro. Ci sarà qualche dettaglio, ma si può anche ignorarlo, che non è chiarissimo. Ma il Vangelo è chiaro. Gesù Cristo è chiaro. La sua vita è evidente. Io non sono cristiano perché vado in chiesa. Sono cristiano perché, ricevendo la parola, ricevendo i sacramenti, mi faccio trasformare e dalla parola e dai sacramenti. Ecco la Quaresima. È il tempo della zappatura che ancora il Signore ci lascia. Fino a quando? Quando è che comincio? Domani? Mi viene in mente quell'episodio di quel ragazzo che era d'estate, poltriva, la mamma gli ha detto: ascolta, devi alzarti più presto al mattino. Mise un grande cartello di fronte a sé dove c'era il letto sull'armadio, domani mattina mi alzerò presto. E ogni mattina leggendolo diceva, ah già, ma è domani mattina, e non si è più alzato presto. Facciamo così anche noi? In più, so che sono un rompiscatole, in più c'è l'equivoco della Quaresima, che qualcuno di noi cerca di fare seriamente. Perché dico l'equivoco? Perché so che c'è qualcuno che rinuncia totalmente ai dolci, qualcun altro rinuncia alle sigarette, qualcun altro eccetera eccetera. È stata una bella Quaresima? Sì. Perché l'hai fatta bella? Ho fatto un po' di penitenza. E questa penitenza, che risultati ha ottenuto? Ha ottenuto che non ho mangiato i dolci, non ho fumato le sigarette. No. È equivoco questo. Perché questo qui è il modo con cui io metto a tacere Dio dicendo sono già a posto e lui non mi chiede questo. Oppure, se me lo chiede, e credo che ce lo chieda, lo fa perché con queste piccole o grandi penitenze io incominci a cambiare atteggiamento della mia vita. Se, avendo fatto qualche rinuncia, io mi sento ancora più bravo del solito e dunque mi pare di avere qualche diritto in più da chiedere a Dio, io non sono a posto, non sono cristiano. Faccio la penitenza per mettermi più a testa bassa, con umiltà, senza arroganza di fronte a Dio e ai fratelli. Ma se addirittura la Quaresima mi serve per essere ancora più arrogante perché mi sento più bravo, cosa che sentii dirmi da qualche parrocchiano anni fa, dice, ma ascolta Ulisse, se tu stai facendo Quaresima diventi più velenoso, lascia stare la Quaresima. E devo dire che il Signore mi mandò questo messaggio e oggi lo dico anche a voi perché me l'ha fatto capire. E dunque, con tutto quello che siamo qui a fare, cos'è il nocciolo? È diventare più aggredibili da Cristo, più modificati da Lui, misurati su di Lui. Non, e se avete qualche proposito, non fatene 200, uno solo. Dicevano gli antichi padri che per cambiare la vita non bisogna guardare a tutta la vita, prenderne uno, perché intorno ad esso, se abbiamo scelto bene, man mano, tutto il resto un po' alla volta si sistema. Allora l'avete fatto questo impegno? Entro sera cercate di dirvelo. Entro sera cerchiamo tutti. Io me lo sono detto qual è il mio impegno della Quaresima. E ogni giorno me lo ripeto. E ogni giorno, con la grazia del Signore, sto tentando. Se tentiamo tutti, sarà una bellissima Quaresima. Cambieremo. Inizierà quel faticoso ma gioiosissimo percorso che è la conversione.